abbiamo già inserito il forum, per cui se ci sono delle comunicazioni che ci vogliamo dare, io vi chiedo di iscrivervi se non siete iscritti, perché se siete iscritti potete ricevere le comunicazioni se qualche volta c'è qualcosa da sapere o da condividere, e poi anche vi dico bene, no? Se ci parliamo attraverso Moodle. Allora, volevo parlarvi di un paio di esempi molto diversi tra di loro. Chissà che ho fatto. Allora, e l'altro riguarda invece l'uso delle informazioni multimediali nell'educazione alla salute, quindi proprio esempi diversissimi. Poi vedremo anche l'uso di informazioni multimediali nei testi, nei manuali scolastici anche. Quindi cercheremo di spaziare abbastanza. Ecco, allora vi presenterei per prima cosa questa ricerca che è stata fatta. No, non è una ricerca, è una rassegna. I risultati di una rassegna che parla dell'uso delle figure nell'educazione alla salute. Voi mi direte, ma che c'entra? Beh, però è interessante perché è una ricerca che cerca di migliorare la comunicazione tra medico e paziente, che a volte è difficile, perché c'è una differenza di conoscenze, perché viene attuata in una situazione, in una circostanza un po' difficile. E non è difficile immaginarsi situazioni in cui la comunicazione tra due persone è resa difficile da una differenza di sapere e di potere e di bisogno, perché paradossalmente anche la situazione che si crea tra l'alunno e l'insegnante o tra il genitore che va a parlare all'insegnante. No? Cioè, ci sono tante circostanze in cui non c'è lo stesso rapporto, cioè non stiamo comunicando tra persone che hanno gli stessi, tra virgolette, diritti e saperi. Inoltre, questa rassegna prende in considerazione anche testi che sono stati prodotti per una popolazione molto giovane, no? Come si insegna al bambino ad avere un comportamento, avere una buona dieta, come si insegna, come si spiega il regime che un bambino con il diabete deve tenere, no? Quindi sì, non è proprio il manuale scolastico quello di cui stiamo parlando, però diciamo che parliamo di materiali testuali, informativi, che dovrebbero essere utili a persone che hanno bisogno di conoscere certe informazioni. Allora, l'articolo è del 2006. È stato pubblicato su questa rivista, Patient Education and Counseling, l'ho inserito anche su Moodle, se lo volete guardare, e di Oates e collaboratori, dunque si intitola Il ruolo delle figure nel migliorare la comunicazione per la salute, una review della ricerca sull'attenzione, comprensione, ricordo e aderenza. Allora, intanto è una review, ok? Quindi sarò, insomma, sapete già, ma così diciamo che cosa distingue una review da altri tipi di articolo e di ricerca. Una review è una raccolta di informazioni, una raccolta, un'analisi di articoli e pubblicazioni che non è, come dire, esaustiva. Cioè, io dico, ah, mi piacerebbe sapere che cosa è stato pubblicato nell'ultimo anno a proposito del mio argomento di ricerca, appunto, comprensione con i multimedia. Vado su Google Scholar e gli dico comprensione, multimedia, lui mi dà una lista, io prendo quelli dell'ultimo anno, li leggo e poi faccio un commento, ok? Un commento, vedo, ah, tizio ha dimostrato che avviene, che c'è un effetto positivo, l'altro dice no, l'effetto positivo non c'è altro che in queste condizioni, è un po' di, cioè, diciamo, coniuga rigore, perché più uno copre tutto, sta attento a prendere tanti articoli, eccetera, meglio è, ovviamente, però è anche un po' qualitativo e discorsivo, no? Io non pretendo di portare una conclusione definitiva, però è utile per chi legge avere una review piuttosto che un articolo solo su quell'argomento. Faccio una tesi, no? Se sono fortunata, trovo una review sull'argomento della mia tesi che mi spiega qual è lo stato dell'arte in quel momento, come si studia, con quali strumenti, quali sono gli articoli importanti che è bene che conosca per parlare di quell'argomento, ok? Trovo una review, benissimo, perché altrimenti mi dovrei leggere articolo per articolo per articolo tutto quello che è stato pubblicato per sapere dove siamo. La review è diversa, la review, dalla meta-analisi. Questo per dire, perché poi qualche meta-analisi la vedremo. Allora, la meta-analisi cosa fa invece? Pretende di essere esaustiva, di coprire tutto. Cerco tutti gli articoli pubblicati negli ultimi tre anni su quell'argomento e li tratto come se fossero soggetti di una ricerca, cioè, allora vediamo, nell'articolo di Scardamaglia si studia i multimedia e si ottiene questo risultato, e cioè che i ragazzini imparano di più. Aspettate, no, ho sbagliato, volevo fare new. Volevo un foglio per scrivere, sostanzialmente. Nuova diapositiva, no, voglio... Nuovo, eccolo. Allora, mettiamo che... faccio un confronto. Comincio a prendere tutti gli articoli che si occupano di quell'argomento, che potrebbe essere... capire le figure. Ecco. Allora, cerco l'articolo di JJJ, mi dice che c'è un effetto positivo legato alle figure, ok? Sì, più. L'articolo che leggo dopo, invece no. Quello che leggo ancora dopo, sì. Dunque, di qua mettevo il più, eccetera, eccetera. Cioè, conto, ok? Conto quante ricerche trovano effetti positivi, quante trovano effetti negativi. E alla fine le mie conclusioni si basano quindi su aspetti più quantitativi, no? Beh, poi naturalmente analizzerò anche i contenuti, come sono state fatte queste ricerche, no? Ma in più dico, oh, guardate, io ho studiato, ho letto 50 ricerche su questo argomento e ho trovato che 45 avevano degli effetti positivi, vorrà dire qualcosa, no? Vorrà dire che con una certa probabilità quella metodologia è efficace. È meglio dare testi scritti in font grandi che in font piccoli per la lettura. Ottengo, quello, anzi, questo è proprio uno degli argomenti che magari potremmo anche considerare, no? Cioè l'effetto della grandezza e della chiarezza dei font. C'è chi dice, e ci sono ricerche, che dicono che bisogna dare dei font un po' bruttini, poco leggibili, così spingiamo le persone a concentrarsi, a leggere con attenzione. C'è chi dice, eh no, bisogna darli belli chiari, grandi, leggibili, perché sennò la gente non li guarda e quindi non capisce perché non ha mai elaborato quell'informazione. Allora, chi ha ragione? È aperta questa, eh? Questa è veramente una domanda ancora irrisolta. E magari noi guarderemo qualche ricerca su questo. Trovassi una meta-analisi che mi dice: oh, qui sono stati fatti dei confronti proprio su questa, sulla disfluency, no? Quanto la disfluency, cioè la richiesta di fermarsi, leggere con attenzione, rileggere, perché magari il mio font è un po' bruttino, poco chiaro. Ecco, vediamo. No, piccino, grigio. Che dite? Siamo disfluenti abbastanza adesso. Il mio segna anche errore, però non gli piace. Allora, io posso fare una rassegna, l'ho letto questo argomento, lo seguo, mi interessa, riguarda i miei argomenti di ricerca, ho letto tanti articoli, potrei scrivere una rassegna adesso, però non ancora una meta-analisi, perché la meta-analisi mi presuppone un insieme vasto, no? Di ricerche già fatte, in base alle quali io posso tentare, non è legge, non è la Bibbia, no? Una meta-analisi, però diciamo che mi dà qualche base anche quantitativa su cui basare le mie decisioni, informazioni. Cosa gli do, cosa gli dico all'insegnante? Gli dico di cercare di dare fotocopie bruttine e sfocate o di dare un testo bello chiaro ai suoi allievi? C'è chi dice che bisogna dargli le fotocopie un po' sfocate, perché così li costringo a leggere con attenzione e non c'è quell'illusione di sapere e di capire che si ha quando l'informazione è troppo chiara. Ma questo riguarda sia il font, ma anche altri aspetti, no? Cioè, c'è un filone di ricerca che dice non bisogna dare testi troppo comprensibili e facili, perché se sono comprensibili e facili abbiamo l'illusione di capire e di sapere e andiamo avanti. E in realtà non funziona così purtroppo, perché poi per imparare bisogna, no, concentrarsi, ripetere, non so, rielaborare. Quindi se è troppo facile io ho l'impressione di saper tutto. E non faccio attenzione, no? Non mi concentro, non ho un deep processing, ma ho un'elaborazione più superficiale. Poi dopo passa il tempo, sì, ho capito, ma non mi ricordo perché non ho memorizzato. Però se noi torniamo al nostro lettore light, cioè secondo me, ecco io sono di questa seconda fazione, ci troviamo in una situazione in cui chiediamo troppo, no? Chiediamo a chi già stenta, a chi già ha poca voglia, a chi non ha le capacità, no? Poi gli chiediamo anche uno sforzo di decodifica. Secondo me questo non è bene, non è una cosa positiva. Però la parola definitiva non c'è, forse non ci sarà mai. Comunque è un problema di ricerca attuale ed aperto. Allora, diciamo, torniamo al nostro articolo. Questo l'accendiamo. Allora, questi nostri ricercatori fanno una review della ricerca sull'attenzione, eccetera. Vediamo. Allora. No, ditemi voi, volete fermarvi? Certo. Sì.
Però posso chiedere un permesso?
No, no, va bene, tanto poi noi all'altro mettiamo la registrazione. Sarà? Prego, non lo faccio. Questo era un lapsus, lo devo lasciare dietro di sé. Allora, tra medico e paziente la comunicazione è problematica, dice questo articolo. Perché? I medici, i professionisti vorrebbero chiaramente, cioè tutti vogliamo essere chiari, no? Comunicare chiaramente, ma questi medici o tecnici tendono a usare una terminologia tecnica perché quella che sanno, no? Io so, vado a medici, ma dicevo prima anche, non so, un insegnante, uno psicologo, no? Va dalla mamma e dice DSA, RC4, prima, no? e quella non sa, no? Cos'è, e quella è la terminologia giusta, però, no? Quindi si tende a comunicare con una terminologia un po' tecnico perché è quella che abbiamo appreso, è quella che ci sembra chiara. Generale, no? Io, cioè, voglio sapere io cosa devo fare, no? Cos'è questa cosa? E poi, naturalmente, i pazienti in certe circostanze non sono proprio nella loro massima forma, anche, no? È lì preoccupato, vuole sapere. Si trovano anche in imbarazzo perché devono riconoscere di non capire, no? Sapete, non è semplice, no? Poi quando uno non capisce è anche difficile fare la domanda che poi porterà a sapere, nel senso che questo è un elemento che è stato trovato anche rispetto a fare domande in classe, no? Ci sono delle ricerche che hanno studiato quanto noi, quanto i bambini, quanto gli allievi, gli alunni fanno domande in classe, oppure invece è sempre l'insegnante che parla, no? E hanno trovato che è più facile che ci sia l'insegnante che parla rispetto che l'allievo che fa domande, perché ha un costo sociale, uno si espone, dice io l'ho capito, non ha capito, lui non capisce, no? Anche se non si dice niente, però sempre diciamo, capisce. Poi, se non ho capito, fare la domanda che mi giusta, no? Al di là di dire non ho capito niente, oppure cosa ha detto l'ultima ora? No, non so come faccio. Se riesco a fare la domanda intelligente, di alto livello, vuol dire che in fondo ho capito, ma c'è qualcosa che vorrei aggiungere. Quindi, come nella classe, anche nella situazione in cui c'è la persona rivolge al medico, c'è sempre sia l'imbarazzo che la confusione, no? Perché non si hanno le informazioni. E questo naturalmente riguarderà principalmente le persone con delle abilità, una literacy ridotta, chi ha problemi di lettura e anche di comprensione, diciamo, dell'orale, no? Una literacy, chi ha una literacy limitata avrà un bisogno particolare di aiuto. Figure, appunto. In questa rassegna si cerca di vedere come un'informazione visiva, ora io ho copiato un po' di esempi, no? Come un'informazione visiva può facilitare attenzione, cioè ci fu caso, ci fu attenzione, non butto via la spiegazione e basta, aiuta a capire che devo fare, a ricordare. Voi sapete, forse no, che gli sbagli nell'autosomministrazione delle medicine, no? È un problema grosso, no? Soprattutto nelle persone anziane che devono prendere tanti, tanti farmaci e che devono ricordarsi a quale ora, quanto, no? La dieta può essere problematica, quindi ricordare. E poi l'ultima cosa è anche il voler l'obbedire, no? A certe informazioni. Quindi sembra banale, ma no, dare informazioni che ha, o anche al bambino, no? Ah, bambino che ha un'intolleranza, no? Per esempio, deve fare certe cose, certe no, deve essergli presentato questo, no? Deve sapere, deve autoregolarsi. Quindi attenzione, comprensione, ricordo, aderenza. Cercano studi, rintracciano studi che confrontano testo con testi e figura, cioè ricerche che hanno cercato di vedere cos'è meglio, se avere solo il testo, se avere il testo con la figura, in termini di comprensione, eccetera, eccetera. Analizzano anche le differenze nel livello di istruzione dei soggetti, cioè prendono in considerazione anche questo, no? C'è poi un effetto di quanto la persona sa leggere, ascoltare, capire e così via. Non sono tantissime ricerche e quindi loro stesso dicono. Sono più ipotesi che non conclusioni, ok? Una rassegna, non una meta-analisi, diciamo. Allora, attenzione, primo aspetto. Ho copiato un pezzettino. Allora, il discorso è che noi vogliamo che le persone prestino attenzione ai messaggi che gli diamo. Ti dico che con certi bisogni devi comportarti in uno stesso modo, in un certo modo, non so, ho un problema di diabete, devo evitare, no? Certi prodotti, devo fare una certa dieta, ricevo. Consegno delle informazioni scritte, la prima cosa naturalmente è che l'altro le legga, no? Quindi sì, probabilmente il medico anche oralmente ha dato quelle informazioni, però voi sapete, la memoria a volte non è sufficiente. Allora, quello che risulta è che non tutte le comunicazioni vengono lette. L'informational brochure negli uffici sono ignorati, anche quando vengono dati al paziente non vengono letti. Le informazioni orali non vengono ascoltate o non vengono processate fino in fondo perché magari sono complesse. Perché sono complesse e perché poi magari uno in certe circostanze è un po' stressato, confuso, no? Non riesce a capire l'informazione e quindi un contributo delle figure può essere proprio quello di attirare l'attenzione. Prendiamo questa ricerca di Delph Jones, ecco, questo è l'esempio. Cosa succede? Cosa fanno Delph Jones? E questo è un tipo di ricerca che ho trovato ripetuta abbastanza volte. Allora, prendono 234 pazienti che arrivano al pronto soccorso con delle ferite, vengono medicati, ma prima delle dimissioni gli viene dato delle istruzioni stampate su un foglietto su cosa devono fare nei giorni successivi. Metà di questi foglietti hanno le figure, metà no, ok? Dopo 3 giorni vengono intervistati per telefono. E viene chiesto loro se hanno letto le istruzioni, questa sarebbe una misura di attenzione, insomma, chi studia l'attenzione nel campo psicologico non sarebbe tutto d'accordo, però questa è la misura importante, diciamo, nella vita quotidiana. L'hai letti? Se dicono di sì, che l'hanno letti, gli vengono fatte delle domande per vedere se si ricordano e poi gli viene anche chiesto cosa hanno fatto, cioè hai seguito le istruzioni oppure no. Questa qui, come potete capire, è una misura un po' basata sulla sincerità, no? Così anche della sincerità nel senso che tutti noi vogliamo fare poi bella figura, no? Quando qualcuno ci dice che noi dobbiamo fare qualcosa, tipo fatto ginnastica l'ultima settimana. Ecco, allora i risultati sono favorevoli nei confronti dei cartoon, perché vediamo che leggono il 98% di quelli con la figura rispetto al 79%, ricordano il 46% versus il 6%, quindi tanto, aderenza 77 contro 54, e poi l'effetto è particolarmente forte con i pazienti che non hanno fatto, cioè che hanno un basso livello di scolarità, diciamo. Quindi chi riceve l'informazione con la scrittura, scusate, con le figure, tende di più a leggerlo e quindi a ricordarlo e quindi a metterlo in atto. Potrebbe esserci una differenza tra i pazienti con un diverso grado di istruzione. Chi ha un basso livello di literacy ha particolarmente bisogno dell'aiuto delle figure. Ora, questa figura, no, è una di quelle, questa, la prima, Queste figure sono un po' particolari, no? Sono come dei cartoon, come dei carto delle, delle figure divertenti quasi, no? Quindi noi cercheremo un po' di vedere fino a che punto, in che modo, attraverso quali processi, una figura che non è rappresentativa del testo, perché qui nel testo c'è tutta una serie di informazioni su cosa bisogna fare e la figura non descrive il testo in realtà, dà solo un'idea dell'argomento generale di quel segmento. Perché qui, per esempio, in questo primo pezzo, no, si dice nel testo che 2 volte al giorno, dunque, di lavare la ferita con acqua e sapone oppure con l'idrogeno peroxide, non so neanche bene cos'è, usando del cotone oppure una garza. Qui invece questa informazione non c'è, no? Non è descritta, non vi fa vedere che 2 volte al giorno devo fare questo, questo e questo. Solo mi dice pulito, tener pulito, no? Cioè mi dà un tema che è quello della pulizia. Però se io non leggo il testo, non so, anzi, qui dice che dunque riapplicare quando c'è bisogno, rimpiazzare la fasciatura se diventa bagnata. Ok, quindi anzi, qui sembra quasi esserci una contraddizione rispetto all'informazione visiva, ok? Che mi fa vedere che invece mi inzuppo nell'acqua e nel sapone. Quindi, questo tipo di figura, però, pur essendo così vaga e così poco rappresentativa del contenuto del testo, pure già questa ha avuto in questo caso un'utilità. Secondo me non è sempre così, cioè quando la figura è troppo imprecisa, troppo solo decorativa rispetto al testo, in alcuni casi non ha un effetto positivo, perché potrebbe portare a un'interpretazione di quel testo imprecisa. Anche in questo caso, mettiamo che io questo testo non lo legga. Tra l'altro è anche un brutto formato, no? Tutto maiuscolo che dà problemi di interpretazione addirittura. Non c'è una paragrafazione che mi divide i pezzi. 2 volte al giorno lo lavo, ci metto l'antibiotico, no? O mettimelo a capo, sono punti, no? Questi sono, è una procedura, perché è un unico blocco senza nessuna sottolineatura di che cosa devo fare? È difficile da leggere, no? Cioè, se fosse stato diviso in paragrafi sarebbe stato più semplice, e anche con dei numeri forse, visto che i passi sono tre, no? Mi sembra. Lo lavo, ci metto l'antibiotico, ci metto la garza. Poi, quando ti bagni, attenzione, non bagnarsi, quando si bagni cambia, no? E anche qua, insomma, cioè, tutte queste figure, diciamo, sono veramente quasi esclusivamente decorative, divertenti. Però sul cartoon ci torneremo su e ci chiederemo, ma non è che lo humor, no, ha un effetto? Vedremo una ricerca che studia come si dice, la formazione delle infermiere, che dimostra, cioè che rileva che queste studentesse in realtà non leggono il testo che devono studiare, e che sembra quasi un po', no, buffo, ma allora in questa ricerca hanno cercato di vedere se appunto i cartoon possono aumentare la vicinanza con i testi da leggere e da studiare. I ragazzini non hanno voglia di leggere, gli diamo i fumetti, no? Gli diamo le figure, cosa gli diamo? Anche se sappiamo che i ragazzi giovani sono la popolazione che legge di più in Italia, quindi ecco. Quindi, guardo di più, capisco di più, probabilmente. I pazienti hanno difficoltà a capire. Troppa roba, troppo complicata a volte. Poi questi esperti, no, parlano così in modo troppo generico, uno non riesce a capire. C'è un imbalance di potere e anche educativo, uno ha paura di sembrare sciocco, no? Che non ha capito, fare le domande. E anche ha paura, no? Che sapete com'è, no? Se mi dimostro troppo bisognoso, no? È possibile che l'altro non mi dia risposta. E quindi una esitante, eccetera. C'è il problema dell'illiteracy, cioè il problema del livello di scolarità e comunque di competenza con la lingua, la propria lingua, che accentua queste difficoltà. Nella rassegna si fa riferimento a questa ricerca di Gasparian che ci dà queste cifre, questa stima, che negli Stati Uniti il 23% delle persone che parlano inglese, il 34% delle persone che parlano spagnolo non possono leggere la loro lingua con efficacia, specialmente le minoranze, le persone che hanno un basso reddito e una bassa popolazione. Dice Gasparian anche il livello di abilità di lettura medio di un cittadino americano è circa dell'ottava nona classe, cioè della terza media, e che però le istruzioni per la cura della salute hanno quasi sempre un livello di leggibilità più alto. 10 oltre, addirittura ci sono dei documenti che uno deve firmare qui, che sono a livello di laurea, e quindi uno firma e insomma consensi. In Italia, beh, facciamo una scommessa, insomma, diciamo, non vogliamo non approfondiamo. Secondo Tullio De Mauro, soltanto il 20% degli italiani adulti è in grado di orientarsi, ma anche ragazzi. Allora, cominciamo da questo progetto Adult Literacy and Life Skills, Poi guarderemo anche i ragazzi fino a quell'età. No? Questi sono gli adulti, cioè quelli che hanno finito, che sono fuori, che dovrebbero saper fare. Hanno fatto questa rilevazione precisando i livelli della competenza alfabetica su tre livelli, 1, 2, 3, dove solo chi è a livello superiore, insomma, riesce a cavarsela con testi complessi. E come potete vedere, il 46% degli italiani al primo livello, 35% al secondo e soltanto gli ultimi, insomma l'ultimo livello, riesce a trattare testi abbastanza complessi. Quindi il primo passo sarebbe dare testi non troppo complicati, ok? Non troppo difficili. Come si fa? Intanto un indice lo possiamo ricavare per esempio dalle formule della leggibilità. Possiamo trovare sistemi, programmi, no? Che ci aiutano a valutare la complessità del testo. Formule quantitative, mettiamo un pezzo di testo dentro questi programmi e ci dice qual è l'indice di leggibilità. Poi a volte c'è chi trova che queste formule sono controverse. Adesso vi faccio vedere un esempio, però perché è difficile da vedere così. Allora, questo indice GULPIS si chiama, lo troviamo su questo sito Translated Leggibilità. Che cos'è? È un indice di leggibilità tarato sulla lingua italiana. Dunque, utilizza due variabili che sono la lunghezza della parola e la lunghezza della frase. Perché? Perché, guarda, cioè, perché quello che viene sostenuto è che più sono lunghe le frasi e più sono lunghe le parole all'interno delle frasi, più sono difficili. Beh, perché, insomma, è così, buon senso, no, anche? Cioè, se io ho parole lunghe, più probabilmente sono parole poco usate, imprescindibile, incostituzionale. E invece, roba, cosa, fare, dire, no? Sono parole molto usate che sono conosciute da tutti. Quindi, se il testo che io do contiene parole molto lunghe, certo che è un po' una stima, no? Perché invece magari il cappuccetto rosso è una parola lunga ma comprensibile, ecco. E comunque hanno messo dentro anche il vocabolario delle, mi pare, 2000 parole che sono in possesso di tutti, no? Quelle più comuni. Quindi c'è un database che si riferisce al vocabolario comune, quello alla portata di tutti. E quindi, insomma, un minimo di controllino su questa assunzione che le parole lunghe sono anche parole difficili. Cioè. La lunghezza della frase, poi, anche, no? Anche un indice di difficoltà. Intanto, più lunga è una frase e più probabilmente avrà subordinate, cose complicate che io mentre ascolto, mentre leggo, devo tenere come un po' in sospeso prima di poter finire la mia rappresentazione di quel paragrafo, no? Incisi. E quindi ho problemi anche proprio solo di memoria di lavoro, no? Nel tenere in sospeso una frase lunga, nell'elaborare una parola lunga. Allora, vediamo come funziona. Tra l'altro, guardando queste... dunque, aspettate, che programma mi ha aperto? Allora, questo è l'analizzatore, è carino, è online, no? Può essere carino anche da utilizzare, che ne so, uno ha un testo che potrebbe voler dare a una certa audience, no? Ai ragazzi, oppure a qualcuno che magari può avere così qualche difficoltà di lettura, di ascolto. Una controllatina, cioè non è che ci si può basare soltanto su questa formula, no? Però già mi dà un'idea, no? Se una cosa è terribilmente difficile oppure accettabile. Allora io, per esempio, avevo guardato ma questo è Explorer, cosa mi ha aperto? Sì, Explorer. Mi aveva guardato, niente di male, ma io, ecco, vabbè, mi è riuscito. Volevo vedere degli esempi. Allora, stiamo parlando di comunicazione paziente medico, quindi ho detto, ma non so, per esempio un sito web come potrebbe essere quello dell'ASL Triestina, no? Che informazioni mi dà? Voglio sapere qualcosa, vado sul sito del comune o dell'ASL, ecco, CUP, dove prenotare? Questo è importante, no? Il CUP mi dice dove vado a pagare, ecco, allora, prendiamone un pezzetto. Copio dentro, avvia valutazione, è anche veloce, difficile, oh. Difficile, contiene frasi lunghe, parole lunghe poco comuni, non mi stupisce, però riguardandoli avevo visto che qualcuno non è male, è meglio, perché sennò di solito è sempre difficile, no? Il che, come dire, è anche, dovrebbe un po' stupirci, considerando che probabilmente, no, possono essere delle persone così, anche un po' più anziane, no, che hanno bisogno di queste cose. Poi, non so, dovrebbe essere un servizio alla portata di tutti, no? Voglio essere comunicativo, se lo metto a fare, no? Se la gente poi non mi capisce, è un sito inutile che lasciano, perché tanto non gli serve, non capisco, devono andare, vabbè, andrò lì e mi farò spiegare, no? Cioè, se fossi chiaro, invece, metà persone non verrebbero e avrei metà clienti che mi fanno la fila davanti allo sportello. Sarebbe utile anche a me, no? Averci un testo semplice. Beh, poi bastava leggerlo, eh. Tramite il servizio CUP è possibile prenotare o pagare le visite e le prestazioni specialistiche radiologiche erogate dalla SAS 1 Triestina, dalla OZ, Ospedale Riuniti di Trieste, dall'IRCE, eccetera. Prenotare, pagare, prestazioni specialistiche radiologiche, cioè vabbè, uno dovrebbe sapere cosa vogliono dire queste parole, però potrebbe anche darsi che una frase così lunghetta, no, possa crearmi dei problemi. Chiudi, ecco, quindi primo controllo, indice di leggibilità. Altri esempi. A volte però semplificare la lingua non basta, perché comunque aiuto chi ha così un po' buone abilità di lettura, probabilmente, no? O comunque sa leggere a un livello decente, mentre altre volte non... Allora, siamo qui a parlare di comprensione. Comprensione, dicevo, il primo passo può essere semplificare la lingua. Secondo passo, usare figure. Per esempio, questa ricerca di Austin, da dei materiali simili a quelli di Delph e Jones, abbiamo visto, cioè sono andata all'ospedale per una lacerazione in un centro rurale. Qui c'è un mondo, no? Non white, low school, donne. gli danno queste istruzioni con lo stesso figure su cosa fare dopo, e trovano che chi riceve il testo con le figure dà risposte corrette una volta e mezzo di più rispetto agli altri, cioè insomma si ricordano di più. E questo effetto è particolarmente pronunciato con le persone che non sono bianche, con chi non ha un buon livello educativo, diciamo, e con le donne. Questo è l'esempio, anche qui vedete, è piuttosto umoristica, no? Come rappresentazione. E poi, ecco, questo per dire, sempre sulla comprensione, altre ricerche che sono state fatte hanno trovato che l'effetto è particolarmente pronunciato con le donne, sempre lo stesso livello di literacy, soggetti dal Sudafrica, no? Quindi si suppone con una bassa literacy, con i bambini, donne ispaniche, facilitano il fare delle inferenze, andare al di là, insomma, di quello che c'è scritto nel testo. Molte sono le ricerche in campo dell'educazione, loro citano, mentre fino a qui abbiamo parlato di ricerche specifiche, no? Hanno guardato anche delle rassegne, per cui hanno trovato in queste rassegne che queste rassegne concludono che le figure facilitano la comprensione quando a certe condizioni, quando sono coerenti, cioè quando la figura effettivamente rappresenta quello che c'è nel testo, perché purtroppo non sempre è così, quando si aiuta un po' a elaborare l'informazione, quindi dirigendo l'attenzione con le frecce, con i colori, con dei sistemi di puntamento, soprattutto funzionano nel ricordo non immediato, non subito, dopo, la settimana prossima devo tornare dopo aver fatto tutto questo, no? Passa del tempo, il ricordo non è immediato, e poi quando il testo è parlato, perché insomma il testo parlato a volte dà delle difficoltà, soprattutto nel ricordarsi. Beh, sì, perché... Però teniamo presente che a volte, no, le figure anche pongono qualche problema di interpretazione. Questo però è più uno scherzo che altro, perché vi ho copiato anche, diciamo, e qui forse mi fermerei, perché volevo parlarvi della difficoltà delle figure. Anzi, facciamo così. Lascio in sospeso questo discorso sulle figure facili e difficili, che è un po' un'invadenza da parte di altre ricerche. Concludo invece il discorso di Oates e poi torniamo indietro sulle figure facili e difficili martedì, va bene? Se no. Allora, dicevo, quindi... Questo è brutto, non si dovrebbe fare. Mi pare di averlo cancellato questo, ma non sono stata... ho detto che c'è un effetto sulla comprensione. Questo effetto sulla comprensione è particolarmente vero per certi tipi di popolazione. C'è un effetto sul ricordo, sul ricordarsi. Scusate il mio selvaggio, ecco, c'è un effetto sul ricordo, ci si ricorda di più. E perché è un problema? Perché anche quando ho capito un messaggio me lo devo ricordare, no? Per fare quell'azione. E quello che succede è che tante volte i dottori ci danno delle informazioni importanti oralmente, ma ce le dicono una volta sola. E gli studi mostrano che i pazienti si ricordano poco di quello che i dottori dicono, No, non so se voi, ora adesso i dottori per fortuna scrivono le ricette al computer, ma vi ricordate quando le scrivevano che non si riusciva mai a leggere cosa c'era scritto, no? Era famoso il dottore, no? Che non si capiva mai cosa c'era scritto. Quindi uno non si ricorda, si sbaglia, si commettono degli sbagli e in questo campo non è tanto bene, insomma, fare degli sbagli, no? Perché ha conseguenze negative. Allora, per esempio, questa ricerca dimostra la differenza tra informazioni soltanto parlate e quelle che possono fare riferimento anche a un'informazione visiva, cioè c'è un buon effetto anche sul ricordo. E infine, però questo è più così problematico, dubitativo, un'ipotesi, ci potrebbe essere un effetto anche sull'aderenza, cioè sul fare effettivamente quello che le istruzioni ci dicono di fare. Questo perché dubitativo, ipotetico? È difficile da accertare, no? Come mi accerto? E poi, ecco, anche l'ultima cosa che come mi accerto, certo, se gli do un aiuto alla memoria, però è più facile, soprattutto in certe situazioni complesse, no? Che ci sia aderenza. Nell'aderenza c'entra anche la memoria. Io dire, mi dicono, devi stare a dieta, non devi mangiare gli zuccheri, ti fanno male. E poi mi chiedono, hai mangiato gli zuccheri questa settimana? E io dico no, no, cioè, no, mai, no. Può essere anche un problema di memoria rispetto a certe cose, non mi ricordo, no? Quindi, e poi non mi ricordo cosa ho fatto anche. Ora, se ho mangiato zucchero magari me lo devo ricordare, ma se l'istruzione è un po' più complicata, onestamente, io non lo so neanche ricostruire cosa ho fatto, no? Hai preso le tre pillole ieri, della mattina, e quelle di mezzogiorno e quelle 5 del pomeriggio? Sì, di solito lo faccio, non mi ricordo. Allora, se gli do un aiuto alla memoria, è chiaro che l'aderenza migliora. Ma c'è anche il fatto che riguarda più aspetti legati alla persuasione, no? Alla comunicazione e alla persuasione, che le figure, no? Siamo lì sulle figure, servono nell'aderenza, ecco, a volte sì, a volte aumentano l'aderenza, ma non sempre. Per esempio, le immagini molto provocatorie possono provocare un atteggiamento di fuga, di evitamento, possono far sì che quell'informazione non venga elaborata. No? Quindi trovo un'informazione troppo provocatoria, no? E potrebbe essere che le persone a cui mi rivolgo, no? Evitano piuttosto che invece analizzare con più attenzione, così come io vorrei. Quindi l'aderenza, diciamo, è più difficile da studiare, da capire, e anche forse l'effetto della figura sull'aderenza, insomma, è più difficile proprio da misurare. Vogliamo vedere se ho, ecco, una figurina. Sapete, no? Che tutti gli anni c'è il giorno del lavarsi le mani. E se guardate online, ora vi lascio questa curiosità, no, semmai, di vedere quali sono le figure più convincenti, più chiare, più stimolanti per far girare questa informazione che bisogna lavarsi le mani dopo di prima di e anche insomma quanto importanza, no, si è data a questa comunicazione che però dovrebbe essere importante fino a salvare delle vite. Quindi, se avete voglia, guardate un po' online perché ci sono tante, tante versioni di questa figura. E allora vi.